dopo aver lavato i piedi ai suoi, così nel Vangelo di Giovanni, e prima di raccontare la passione, sappiamo c'è questo primo discorso di addio. In questi discorsi in cui Gesù cerca di dare il senso della sua morte e cerca di preparare i suoi a questa situazione nuova di quando lui non ci sarà più, no? In che maniera li seguirà, in che maniera sarà presente tra loro. E in questo discorso primo di addio c'è questo passaggio che abbiamo ascoltato. Figlioli, ancora un poco sono con voi, vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo, e questa è la frase che mi ha impressionato e su cui vorrei con voi fermarmi un momento, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Mi ha impressionato perché sapete che oggi, almeno io la sento molto viva, sembra invece che per tantissimi cristiani questo non sia una domanda che bisogna fare, ma io la sento, cioè, cosa significa oggi essere cristiani? Essere cristiani cos'è? Quando io vedo e incontro ogni giorno persone di ogni credenza e di ogni pratica religiosa che fanno le stesse cose mie, anzi io le guardo ammirati per capire cosa devo fare, capito? No? Quando ci troviamo a impegnarci per un po' di giustizia e di solidarietà con persone che non vengono in chiesa e ci bagnano il naso, appunto, perché magari le persone con cui mi trovo in chiesa non sono quelle con cui poi mi trovo a combattere per la giustizia, per esempio. Ci si chiede, ma cos'è allora che ci differenzia come cristiani? Certo, una volta dicevamo, si va in chiesa così si salva l'anima. Se è così, ho capito, ma mi interessa anche fino a un certo punto essere cristiano così, no? La domanda non è una semplice curiosità, perché se noi siamo in tutto, addirittura in ciò in cui a noi pare di essere eroici, capito? Facciamo volontariato, poi ti trovi lì gente che fa molto più di te, no? E che assolutamente non ha bisogno di venire in chiesa. E allora, se noi siamo come gli altri, meno degli altri, a che pro essere cristiani? E la frase di Gesù, quella frase che vi ho detto mi ha impressionato, pensa di dare una risposta. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Cioè, c'è qualcosa, dice Gesù, che se voi lo fate, tutti capiscono che siete cristiani. Se avete amore gli uni gli altri. Quindi, intanto cominciamo a dire che questo, dopo non sappiamo bene cos'è questo, però questo è il segno distintivo dei cristiani. Tutto il resto, ma proprio tutto, bisogna dire tutto. Ci aspettiamo tanto dal Papa, poveretto. Ma anche lui è relativo a sta roba qui, ma tutto, la messa, i riti, i sacramenti, le istituzioni, tutto è subordinato a questo. Tutto non ha altra funzione che quella di alimentare ed esprimere l'amore gli uni per gli altri. E allora, sapete, diventa importante. Guardate che questi sono passaggi che sembrano scontati, ma quello dice il cristiano, certo deve amare. Ma è diverso dire che tutto è amore e che tutto il resto è relativo all'amore. È un'altra religione rispetto a chi pensa che invece il cristianesimo sono le robe della religione, no? È diverso. E allora dico, Cos'è l'amore? Beh, qui appunto, qui c'è lo spazio della vita, devi dire chi sei, cosa fai, devi dire cosa ti torna indietro che non è amore, quali sono le strade concrete dell'amore. No? Cito solo due testi che sono esemplari, secondo me, di come già i primi cristiani hanno cercato di aiutarsi a rispondere a questa domanda. No? Il primo testo che riguarda in qualche maniera che tipo di persona dovrebbe essere il cristiano, no? Nella costruzione di se stesso, nel rapporto con gli altri. Poi il secondo testo che vi cito, lo stile di presenza nella società, distinguiamo così, pressappoco. Il primo testo è il famoso, che non commento assolutamente, lo conosciamo benissimo, che Paolo scrive ai Corinzi, no? Dove dice che l'amore, tra l'altro lì poi c'è tutta l'elaborazione, in questo caso l'amore è ciò che chiaramente è la carità che discende da Dio e prende carne in comportamenti concreti, molto concreti. La carità si fa carne, è di carne, sono gesti, sguardi, parole, pensieri, no? Il pane, l'acqua, la cura, la pulizia, la malattia, la generazione di un figlio, la carità va dentro lì o no? O non c'è su questa terra, no? E allora lui dice, l'amore non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non è prepotente, non manca di rispetto, non è osceno, appunto, non cerca sempre il suo interesse, lui al centro, capito? Non si adira, non segna tutto il male ricevuto, non riesce a godere dell'ingiustizia, anche se stai con gli empi che sono bravi e ti fanno star bene, chi ama non riesce a godere dell'ingiustizia. E poi in positivo è magnanimo, magnanimo vuol dire grande, capito, ha un cuore grande, magnanimo, generoso, benevolo, tutto scusa, sopporta molto, spera sempre, continua a credere nell'uomo, no? Beh, è una bella maniera, dice Gesù, se tu fu... Paolo diceva ai Corinzi che Gesù ci ha lasciato un testamento, che se noi lo traduciamo così, se siamo così, capiscono subito che siamo di Cristo. Subito. L'altro è un passo che riguarda il modo di stare in società. Paolo scrive ai Romani all'inizio del capitolo 12 e invita i cristiani a stare attenti a non addormentarsi nel costume, negli usi, a non conformarsi a questo mondo. È facile conformarsi, appunto. Bisogna avere un discernimento, bisogna scegliere, bisogna creare uno stile, no? E anche qui vi cito il passo, ma amatevi gli uni gli altri con amore fraterno, con affetto fraterno. E questo riguarda tutti, capito? È l'affabilità cristiana, no? È la dolcezza cristiana. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate tra i lazzaroni, i pigri che mangiano giù. Non siate pigri, appunto. Non rendete a nessuno male per male, siate buoni. Per quanto dipende da voi, siate uomini di pace, se dipende da voi, in pace con tutti, la concordia, appunto. Siate uomini di speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei fratelli, siate premurosi nell'ospitalità. Cioè, vedete, sono bravi, mi pare, questi primi cristiani a dire quale dovrebbe essere lo stile di un amore che io dico siate buoni e affabili, eh? Guardate che qui non serve molto dire ma io ho questo carattere, sono balle quelle lì. Certo che uno è un po' più rigido, un po' più bloccato, ma che uno sia buono e affabile lo si vede, lo si può diventare, lo si testimonia. Non prendiamo la scusa che noi siamo così, però poi non vogliamo male a nessuno. E intanto facciamo i bifurchi, i violenti, no? I gelosi, i competitori. Buoni e affabili, ricettori e diffusori di humanitas, di umanità. Cioè, in qualche maniera dove c'è un cristiano dovrebbe fiorire dell'umano, eh? Io credo in Dio, creatore, credo che si è incarnato, che si è fatto uomo, ma come lo si vede? Se tu fai sorgere dell'umanità, no? Mica se lo dici. Con la consapevolezza del proprio limite, dei propri peccati, e la consapevolezza che c'è una fonte. Non sono io, hai capito, a generare questa umanità, però guardo stupito da dove viene su. Cristiano è quello che ha visto l'umanità venire su da un uomo, no? L'ha vista sorgere in questo mondo. E quindi ho la consapevolezza di una fonte e di un riferimento. Difatti nel Testamento Gesù dice: come io ho amato voi, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, guardate dentro lì continuamente, no? Siete andati in chiesa a fare, per guardare nella fonte dell'amore, per guardare come si ama, come si fa a diventare buoni e affabili in questo mondo, no? E questa maniera di amare è l'unico modo di essere discepoli di colui che ha tradotto in termini umani, in gesti umani, la carità di Dio, l'immenso, indicibile amore di Dio. E la vita di Gesù è proprio questo, no? Quello di rivelare l'amore che c'è in Dio, un amore che va fino al dono della vita. E forse è questo che ci spaventa. Forse è questo che ci trattiene dall'essere buoni e affabili, perché sembra di perdere, capito? Perché sembra di non saltare sul treno di chi invece è più furbo di te, più forte di te, si impone più di te, no? Va con gli amici più giusti di te, no? Fa paura un amore che arriva fino al dono della vita. Perché noi istintivamente ci aggrappiamo alla vita, istintivamente noi la vita la consumiamo, la rubiamo semmai finché ce n'è, ma mica la diamo, siamo mica così stupidi, no? In realtà, più o meno, qualche annetto in più, qualche settimana in più, in meno, ma da questo punto di vista, anche essere furbi, la vita ci viene comunque fregata. La nostra vita ci viene presa in ogni modo, ce la prende l'età, ce la prende la malattia, ce la prendono gli altri giorno dopo giorno, talvolta ci viene presa anche brutalmente, no? In questo siamo tutti uguali, in questo non c'è differenza dagli altri. Dove può cominciare la differenza? Quando si dona ciò che ci viene preso. E ciò che Gesù fa, no? La mia vita non mi viene presa, la do. Quando nella cena dà la sua carne, il suo sangue, prima che gli vengano presi, no? E allora comprendiamo che ciò che viene donato diventa il vero cibo per gli uomini, diventa il cibo di vita eterna. Perché l'amore è ciò che resta, è ciò che non finirà mai, perché Dio è amore, no? Tutti questi discorsi che leggiamo mille volte nella nostra vita, che cantiamo, no? Questo amore che Gesù ci lascia in testamento dovrebbe caratterizzare in primis la comunità cristiana, che siano una cosa sola. Che quando vedono i cristiani, quando uno entra nel recinto di una parrocchia, sentano che c'è un solo corpo e questo susciti lo stupore del Vangelo. Guarda come si amano, guarda come si amano. E anche qui per i miei cristiani, no? E poi esemplificavano lo scambio dei beni, i soldi, i poveri, il perdono, la correzione reciproca, l'affabilità, la concordia. Tutte le lettere delle prime comunità cristiane lavorano attorno a queste robe qui, no? Cioè, le comunità cristiane dovrebbero far vedere un pezzo di umanità, un momento, perché appunto noi non siamo un convento. Però il segno di un tipo di umanità che dà speranza, che dice, ma è possibile essere uomini così, ma guarda che roba! Invece noi, a forza di andare in chiesa e poi fuori di non far vedere niente, abbiamo creato anche tutto l'odio per la religione, no? Che dice, ma quelli che vanno in chiesa poi... contrario, appunto. E quindi, primo, questa carità nella comunità, la carità per i fratelli, come dicono i primi cristiani. E poi, però, appunto... il gusto, la coltivazione dell'amore per tutti, il per tutti, è una qualità cristiana. Se noi apparissimo come la congrega che aiuta i suoi, che mette in comune coi suoi, che sistema i suoi, se noi vediamo un cattolicesimo che difende le sue cose, non si capisce più appunto che sono discepoli di Cristo. E quindi l'impegno generoso, intelligente, per l'umanizzazione della società, per difendere e promuovere l'umanità nei rapporti tra gli uomini, per creare l'uomo, appunto. Non il cattolico, per creare l'uomo. La seconda lettura... tratta dall'Apocalisse, abbiamo sentito, no? Parla di cieli e terra nuovi. C'è la fede nella risurrezione. Si manifesta come desiderio di fare nuovi l'uomo e il suo mondo, di creare e salvare le storie degli uomini. I cieli e la terra che noi aspettiamo, appunto la terra promessa, rimandano al principio, in principio Dio creò il cielo e la terra. E in questa impresa la creazione e l'Apocalisse sono unite, no? E in mezzo c'è Dio che chiede la mano agli uomini, a noi, perché creiamo l'umanità, la famiglia di Dio, no? E in questa impresa, come diceva sorprendentemente la prima lettura, quando Paolo e Barnaba sono andati dai pagani, hanno detto, ma il Vangelo funziona anche per i pagani? In questa opera di creare l'uomo, di salvare l'uomo, non c'è più distinzione tra giudei e pagani. C'è l'Adamo, l'uomo, tutti gli uomini. I cieli sono nuovi e la terra è nuova, perché sono spinti dalla legge nuova, dal comandamento nuovo che è quello dell'amore. Ed è solo così, se noi amiamo la fraternità umana, se ci prendiamo cura di Adamo, no? Solo così Dio dimora tra gli uomini. Se osservate il mio comandamento, io resterò con voi, no? E se sentiamo Dio così assente, se sentiamo il freddo della sua assenza, anche nelle nostre chiese, perché c'è un'assenza ardente, quella per il quale Dio si ritira e ti spinge ad amare, c'è invece un'assenza apatica, fredda, che genera la paura che Dio davvero non ci sia neanche. Ma anche nelle chiese io sento questa percezione qui. Se noi sentiamo Dio così assente, è perché manca l'amore tra noi. Ci fosse amore tra noi, noi sentiremmo la presenza di Dio. E dopo a me non servono tanti i miei amici cristiani che mi dicono l'ho visto qua, l'ho visto là, si vede di là. Non mi scalda il cuore quella roba lì. Mi scalda quando vedi che qualcuno si dedica all'altro. Lì c'è Dio, appunto, no? In questo senso vedete come si uniscono la sposa che arriva giù già preparata e lo sposalizio che dobbiamo preparare noi su questa terra, no? L'amore è un dono, noi continuiamo a proclamarlo, a celebrarlo, parlando continuamente di Gesù, celebrando l'Eucaristia. La Gerusalemme nuova viene da Dio come una sposa adorna per il suo sposo, ma chiede appunto un'incarnazione, per abbracciarsi, per sposarsi ci vuole un corpo, cioè la sposa adorna è anche il frutto della libertà e della costruzione degli uomini che accolgono e incarnano l'amore. Tutto questo che è radicalmente antico, non vi dico una cosa nuova, dice Gesù, ha cominciato Adamo ed Eva a cercare di amarsi, no? Il comandamento dell'amore è antico quanto Adamo e tutti i figli di Adamo, perché l'opera di umanizzazione è iniziata con il primo sguardo stupito dell'uomo e della donna, con il primo sorriso di un bambino a sua madre. Questo comandamento antico è sorprendentemente nuovo, perché è l'opera silenziosa con la quale l'uomo sta nascendo di nuovo in Dio. Questa è la straordinaria, misteriosa resurrezione dei corpi alla quale ci stiamo preparando in grande attesa.